Buongiorno Ottoliner, bentornati tutti quanti. Anche oggi siamo qui per parlare di lavoro. Nello specifico andremo a parlare di ferrovie. Sappiamo che nel settore ferroviario negli ultimi giorni c'è stato un grande sciopero molto importante e abbiamo qui quattro dipendenti dell'azienda proprio per andare ad approfondire questo argomento. Inizieremo, gli ospiti sono Alberto, Federico, Williams e Stefano. Alberto ci chiama da Bologna, Federico arriva da Firenze, cioè lavora a Firenze, ma è di Livorno, e poi abbiamo William da Carnate e Stefano da Roma. Ecco, io con loro vorrei andare. Innanzitutto, buongiorno a voi, grazie per essere qui con noi. Ci fa sempre molto piacere avere delle persone che rappresentano le rivendicazioni dei lavoratori. Come sapete, insomma, stiamo anche intensificando questo tipo di servizi. Abbiamo dato voce agli scioperi nel settore aeroportuale. Abbiamo parlato anche con i dipendenti Stellantis di quanto sta accadendo nella loro azienda. Insomma, per noi è importante mantenere un filo diretto e ci fa piacere che abbiate scelto noi come riferimento anche per portare il vostro punto di vista. Inizierei subito però con il quadro generale. Come si arriva allo sciopero? Fateci un po', raccontateci un po' le vicende che precedono questo sciopero, come ci siamo arrivati? Alberto, vuoi partire tu?
Sì, va benissimo. Ciao a tutti. Allora, sostanzialmente tutto nasce da un processo di riorganizzazione del settore di rete ferroviaria italiana che in qualche maniera pone sul piatto lo smantellamento di tutto il quadro normativo a cui i lavoratori facevano riferimento e impone una riorganizzazione con la complicità delle organizzazioni sindacali che insieme a lei hanno firmato un accordo il 10 gennaio, che di fatto smantella tutto l'impianto normativo del settore, come appunto dicevo prima. Questo con ricadute ovviamente sia in termini di qualità della vita, di disponibilità del proprio tempo, della propria condizione, ma molto con un elemento di insistenza rispetto a quello che è anche la sicurezza sul lavoro, che di fatto in una situazione come quella che ci viene prospettata porterà i lavoratori a riprodurre quelle dinamiche che hanno portato purtroppo, no, voglio dire, ad essere nel gruppo FS il pezzo del lavoro che ha più vittime da quel punto di vista. Storicamente si diceva prima che i macchinisti erano quelli che morivano di più. Da un po' di anni a questa parte i manutentori, se per manutentori si intende tutto quello che lavora sui cantieri, quindi manutentori e ditte appaltatrici, oramai questo record ce lo siamo accaparrato, in qualche maniera è diventata una lotteria alla quale purtroppo siamo costretti a partecipare anche grazie a chi firma accordi come quelli del 10 gennaio. Quindi,
Qualcun altro di voi vuole aggiungere qualcos'altro? Ah, scusami Alberto, ti ho interrotto, dimmi, dimmi.
no, io mi ero fermato proprio nell'ottica di fare staffetta, quindi cioè in modo che facciamo un
Qualcuno di voi vuole
ragionamento più veloce.
aggiungere qualcosa?
Sì, io giusto per agganciarmi a quella domanda, perché sennò poi magari si passa ad altro, no? Cioè, com'è nata questa cosa? Mi pare la domanda è com'è nata, su che cosa, eccetera, no? Allora, com'è nata? Alberto ha spiegato, diciamo, i casus, no? Il casus, e quindi è stata chiaramente la firma del 10 gennaio di questo accordo catastrofico che mette in discussione una serie di certezze residue, peraltro, no? Perché noi siamo arrivati al 10 gennaio attraverso un processo progressivo di deregolamentazione contrattuale, di prassi sancite in accordi che via via venivano stipulati nel corso dell'ultimo decennio, che pezzo per pezzo hanno in qualche modo ristrutturato e riarticolato un impianto normativo per il settore che ha privato progressivamente di tutele, in particolare per gli orari di lavoro e i riposi, quindi l'alternanza, diciamo, di questi due elementi fondamentali dell'aspetto contrattuale e delle tutele dei lavoratori. E quindi il 10 gennaio ha rappresentato, diciamo, come dire, il punto di rottura di questa dinamica di progressiva, diciamo, sopportazione dei lavoratori a prendere sempre un pezzettino di meno, cioè a perdere sempre un pezzettino. Ma va messo in evidenza il fatto che la dimensione nazionale di questa mobilitazione è stata resa possibile, cioè questo va riconosciuto come fatto, da un canale Telegram, non so se si può dire, diciamo, se si possono fare i nomi, ma dai social sostanzialmente. E dalla presenza di giovani lavoratori che, agganciato alla potenzialità di questa cosa, hanno, come dire, dato vita poi nella strutturazione dell'Assemblea Nazionale a una poderosa comunicazione. Una poderosa comunicazione che ha creato un precedente storico nel settore, nel settore in particolare, perché poi se noi confrontiamo manutenzione con il settore del personale viaggiante, cosiddetto, quindi gabbiani, macchinisti, eccetera, c'era un gap, come si dice, di potenziale contrattuale e di mobilitazione che oggi è stato colmato e superato. Oggi ci troviamo, diciamo, con un settore che mai ha espresso una cosa del genere, che l'ha espressa d'emblée, in modo così come l'abbiamo visto il 13 a Roma, forzando i limiti della questura che voleva che non si facesse il corteo, ma noi lì abbiamo detto: ma qui come facciamo ad impedirlo? Cioè, diteci voi che siete esperti, se è possibile, i caschetti ce li abbiamo, vedete voi che cosa volete fare. Quindi, diciamo, un fatto veramente storico. Quindi, questo elemento, quindi la potenziale diciamo, dei canali social, eccetera, che ha consentito la messa in collegamento dell'ambito nazionale. Questa dimensione che ha dato in un'immediata forza contrattuale ai lavoratori del settore, e quindi lo sforzo immediatamente successivo di tipo organizzativo che è nato dalla prima assemblea di questa mobilitazione, cioè da cui poi è nata tutta la, diciamo, la messa a terra della mobilitazione, che tuttora sta gestendo in modo, diciamo, autonomo, tra virgolette, ma soprattutto, diciamo, configurandosi e affermando la volontà di presentarsi come soggetto non autonomo. Questa è come la vedo io. Io parlo anche a nome, diciamo, del mio ruolo di esponente di USB, lavoro privato del settore ferroviario. Quindi, lo dico con tutte, diciamo, l'assemblea è il luogo che sta promuovendo la tenuta della comunicazione della categoria in questa mobilitazione. Affiancata nelle iniziative, per esempio, il primo sciopero è stato indetto da USP come pratica consolidata di questo sindacato che l'abbiamo portato vivo attraverso il deserto degli ultimi 15 anni nel settore, l'abbiamo portato vivo al 10 gennaio e che chiaramente oggi rivendica la responsabilità di dover fare un passo avanti, diciamo, no? Ecco, in questo senso quindi abbiamo queste due realtà che sono consustanziali, come si dice, ognuna ha il suo peso e il suo ruolo e insieme stanno dando vita a una storia, hanno aperto veramente il canale di una storia che a questo punto ha già affermato la sua validità storica, e che a questo punto necessita di ulteriori elaborazioni per la tenuta e per la qualità, diciamo, le implicazioni e le prospettive che ha posto.
Sentite,
Non aggiungo altro perché lo aggiungerà. Prego, prego.
andiamo anche poi sui territori. Federico, tu sei in Toscana, dici un po' com'è la situazione da voi, qual è stata anche l'adesione alla protesta? Vai.
Allora, senti, io sì, sono in Toscana, lavoro a Livorno, sono nella DOT di Firenze, ma lavoro a Livorno. E l'adesione dello sciopero è stato altissimo, ancor più di quello che c'è stato l'altra volta come adesione, a livello di adesione. Noi come, diciamo, gruppo della Toscana siamo partiti prima dell'assemblea, ovvero a settembre avevamo già iniziato a muoverci perché c'era qualcosa che non ci tornava. E quindi creando sempre un gruppo su WhatsApp. Abbiamo incanalato tutti i colleghi della Toscana su questo gruppo, ponendo il problema che stava venendo fuori. E da lì abbiamo iniziato creando una raccolta firme digitale e inviandole per PEC, se non erro il 20 settembre, alle segreterie regionali del territorio e agli RSU, oramai scaduti, ma sempre diciamo in carica, e dando il nostro dissenso a qualsiasi tipo di accordo legato alla modifica dell'orario. Che abbiamo già ora. E questa cosa, diciamo, aveva già creato un po' di subbuglio a livello regionale, diciamo, nei tavoli sindacali, perché è la prima volta che succedeva già una cosa del genere. E allo stesso tempo, quando, diciamo, siamo andati avanti con il tempo e questi accordi continuavano a rimandare, continuavano a dire sul territorio: ma tanto non faremo niente, tranquilli, non sappiamo niente, non verrà fatto niente, e siamo già arrivati a dicembre con le assemblee sul territorio, e da dicembre al 10 gennaio un vuoto completo. Quindi dalle ultime assemblee fatte sul territorio che abbiamo chiesto di verbalizzare, ma non sono state verbalizzate, e arrivati al 10 gennaio che è stato firmato questo accordo, è stato un attimo. E a quel punto ci siamo tutti uniti a livello, diciamo, a questo punto nazionale per cercare di fare qualcosa di più grosso, perché il problema non era solo in Toscana, ma stava diventando un problema nazionale da condividere con tutti. E quindi contattandoci tramite colleghi, tramite Stefano, tramite Alberto, tramite William e tramite altri che non potevano essere qua oggi, abbiamo creato questa assemblea e poi vabbè, quello che vi ha detto Stefano e Alberto per come è andata avanti la situazione. Però posso dire che oggi in Toscana c'era stato un incontro sui territori per firmare questo benedetto accordo e invece il tavolo, diciamo, non sono usciti con niente in mano. Quindi non è stato firmato niente neanche in Toscana, ad oggi. E questo,
William,
secondo me,
invece
è
per
un ottimo risultato
No,
un ottimo
dimmi, vai,
risultato
vai, vai.
per. Ah, scusami, perché sono un
No,
po'
no,
indifferito.
continua,
È un
continua,
ottimo
Filippo,
risultato,
continua, continua.
dicevo. È un ottimo risultato per l'assemblea e per i sindacati che ci stanno aiutando.
Certo, è chiaramente un segnale importante. William, invece da voi in Lombardia, mi dicevi che tu sei a Carnate?
Sì, esatto, però insomma, la dorita è quella di Milano, quindi le voci girano. E se posso raccontare un po' la cronologia di come è andata, e anche dal punto di vista nostro è stata molto
Certo.
interessante, perché oltre a quello che hanno detto i colleghi, una cosa molto interessante è stata che già in estate scorsa abbiamo fatto delle riunioni con appunto le sigle sindacali in cui loro ci assicuravano alcune. Che i turni non si facevano, i turni in terza non si facevano, appunto, assicuravano con tutte le loro forze. E c'è stato poi qualche sigla che magari era già un pochino più favorevole al cambiamento, facendolo intendere con, diciamo, metodi un pochino più non così palesi. E sostanzialmente loro cosa hanno fatto? Ci hanno tranquillizzati da questa voce.
Parliamo dei tre più grandi, parliamo dei tre sindacati più grandi, immagino.
Parliamo dei tre più grandi, ma sicuramente CISL è stata quella che ha un po' accolto più favorevolmente il cambiamento, per non fare i
Va
nomi.
bene, prego, prosegui. Prosegui, prosegui.
E il bello è stato che, tra virgolette, noi ci siamo tranquillizzati, ha anche avuto un effetto sedativo questo tipo di intervento, soprattutto in Lombardia. Ci siamo tranquillizzati, abbiamo detto tanto non firmano, tanto alla fine ci risentiranno prima di, tra virgolette, fare qualcosa, e arriva di colpo il 10 di gennaio un fulmine a ciel sereno, perché tutti chiaramente si aspettavano qualcos'altro, non si aspettavano quello che è uscito, non potevamo crederci. E insieme appunto a questo tipo di intervento uscì questa famosa petizione su Change, che io mi ricordo qua, però mi hanno fatto un corso quel giorno forse, e appena abbiamo visto quella petizione abbiamo firmato tutti quanti, perché comunque c'è stato un plebiscito appunto di rivoluzione verso questo tipo di iniziative che stavano portando avanti azienda e asset dei sindacati. Per fortuna poi abbiamo, anch'io stesso, scoperto in seguito l'assemblea. E diciamo che siamo riusciti in modo più democratico, io mi sono inserito un pochino dopo, però siamo riusciti in modo più democratico a dare voce a purtroppo i lavoratori che sono stati ignorati dai sindacati prima di questa firma, e arriviamo oggi che comunque abbiamo avuto un'adesione allo sciopero che non era prevista, dicevano che eravamo sconsolati, dicevano che eravamo sconfitti, eppure i numeri e Roma hanno smentito questa cosa.
Dicevi Stefano, volevi dire qualcosa?
No, alla domanda che avevi fatto sulla composizione, diciamo, dello schieramento firmatario, diciamo, no?
Vai, vai.
Qui siamo chiaramente in presenza delle, diciamo, delle federazioni, delle confederazioni storiche CGIL, CISL, UIL, quindi FIT e UIL Trasporti. Poi ci sono la ORSA, l'ORSA che è un sindacato autonomo. Poi c'è l'UGL Trasporti e il FAST, diciamo, queste sono le sei sigle che hanno fatto tutta una manfrina, diciamo, che è stata quella di cui ha accennato Williams, no? A partire da gli scorsi mesi precedenti in cui si sono spaccati, ricompattati, fatti sottogruppi semiunitari, insomma, tutta questa roba qui per gestire una cosa. Poi dopo c'è stata, diciamo, la la confluenza sull'esito del 10 gennaio, che secondo noi è stata, diciamo, una decisione improvvida, cioè loro hanno, come dicevo prima, il 10 gennaio è il termine di un percorso, diciamo, no? È l'esito di un percorso decennale di progressiva deregolamentazione, quindi di prova, diciamo, generale per una stretta, diciamo, poi no? Di modifica strutturale. Sono obiettivi storici del padronato, noi li chiamiamo padronato, perché effettivamente legittimamente si può parlare, diciamo, di un apparato manageriale padronale, dove noi sappiamo che il 90% dell'attività di manutenzione alle infrastrutture ferroviarie è delegato all'impresa privata, che è strutturata ormai come grandi gruppi industriali, cioè c'è una grande impresa del settore che è quotata in borsa, è un gruppo, e nel 2023 ha preso 50 milioni di prestito dalla Cassa Depositi. Questo è. Il 10 gennaio è un elemento, diciamo, di favoreggiamento delle politiche della penetrazione dell'impresa privata industriale nel settore di manutenzione infrastrutture. Questo lo leggiamo come sintesi. E siccome noi abbiamo individuato nel meccanismo dell'appalto, del subappalto e quindi dell'appalto di RFI l'esternalizzazione delle mansioni core, che sono quelle della manutenzione, della costruzione e soprattutto della manutenzione infrastrutturale, noi diciamo che l'accordo del 10 gennaio va nel verso opposto di quello che servirebbe al settore, che già ha espresso il 31 agosto scorso la strage di Brandizzo come apice, diciamo, del percorso, perché poi noi abbiamo numeri dell'andamento degli infortuni gravi, gravissimi e mortali nel settore, che riguardano per lo più l'impresa privata, le maestranze dell'impresa privata, ma anche i ferrovieri, diciamo, in una percentuale, diciamo, inferiore, perché questa percentuale rispecchia pienamente come dire, il conferimento delle attività dal core dell'organizzativo di RFI, smantellato via via in decenni di accordi successivi che hanno tagliato posti di lavoro, hanno tagliato professionalità, hanno deregolamentato i nastri di lavoro, cioè spingendo il settore garantito dei ferrovieri verso le posizioni invece meno garantita dell'impresa privata, ormai penetrata, c'è cioè una sorta di dumping, no? Quello che si dice dumping contrattuale, e questo ha portato alle nefandezze che noi stiamo denunciando. Noi lo diciamo in primis, il problema è salute e sicurezza, dopodiché vengono i fattori naturalmente della dignità economica e professionale e naturalmente dell'intero ambito della qualità della vita delle persone. Noi chiediamo di lavorare di meno e guadagnare di più. Questo è la sintesi.
Certo, no, ma questa situazione qui mi ricorda un attimino, mi ricorda le interviste che abbiamo fatto anche ai lavoratori degli altri settori, no? Appunto, vi dicevo che abbiamo intervistato anche Stellantis e purtroppo il vero elemento che ricollega tutti quanti è il grande disinvestimento, la guerra che si sta facendo al mondo del lavoro nel nostro paese, ai lavoratori nel nostro paese, e quindi questa campagna di disinvestimento che poi raggiunge il picco in casi come il vostro, che è particolarmente drammatico, dove non solo si viene a colpire la dignità del vostro lavoro e la vostra dignità economica, ma propriamente la vostra sicurezza. Cioè, questa è veramente una guerra in qualche modo. Cioè, poi ci sono dei morti, a fine anno c'è il conto dei morti. Sentite, e per quanto invece riguarda le mobilitazioni future, quali sono i programmi per il futuro? Chi vuole rispondermi, fate un'alzata di mano. Chi va? Alberto, vai, dimmi tu, come
Roberto, vai.
procederete?
No, sì, io prima di dire questo volevo, secondo me, al di là della rappresentazione del contesto, è importante che sia ben rappresentata anche la reazione a quello che è successo, che per un settore come quello della manutenzione e infrastruttura in RFI è un unicum nella sua storia. Noi abbiamo assistito in questi mesi ad un fenomeno che non ha precedenti, una capacità di risposta, di messa in discussione di quello che erano le indicazioni che arrivavano dai sindacati firmatari che non si è mai vista prima, cioè la scelta di costituire un'assemblea nazionale dei lavoratori della manutenzione che non ha, come si diceva prima, solo la funzione di veicolare la comunicazione, sarebbe ingeneroso e riduttivo rispetto a quelle che sono le caratteristiche di un contesto come quello dell'Assemblea, che è riuscito a mettere insieme tutti i lavoratori, indipendentemente dall'appartenenza sindacale. Io sono dei Cobas, ma dentro questa situazione ci sono lavoratori che sono iscritti alla CGIL, alla CISL, alla UIL, all'USB, eccetera, eccetera, per cui non c'è una delega politica ad altri di quello che è il ruolo dei lavoratori che tutti insieme stanno rispondendo all'accordo del 10 gennaio. Per cui rispetto a questo è stata costruita una mobilitazione che ha di fatto messo in discussione quello che le organizzazioni sindacali e le aziende davano già per scontato, cioè un atteggiamento supino e rassegnato dentro quell'equazione per cui se rompi i coglioni prima ti si dice che non puoi farlo perché prima devi vedere che cosa c'è scritto. Poi quando viene fatto un accordo, un contratto, eccetera, eccetera, ti si dice vabbè, oramai è fatta e questo sistematicamente gli ha permesso fino ad ora di muoversi in maniera quasi indolore, hanno scelto di fare questa cosa. Il 10 gennaio, così si arrivavano un po' di disdette, magari avevano la possibilità nell'arco dell'anno anche di recuperarle, e invece si sono ritrovati una mobilitazione che non ha mai visto un precedente nel nostro settore. Per cui rispetto a questa cosa, l'Assemblea, da questo punto di vista, che si riunirà martedì prossimo, come prossimo appuntamento, si pone il problema di essere soggetto che porta avanti che vuole portare avanti anche un ruolo attivo dentro questa partita, cioè iniziare quello di cui stiamo discutendo e discuteremo sicuramente anche all'interno dell'Assemblea, e come dentro questa partita andiamo a definire, no, voglio dire, il modo con cui prendere in mano questa partita, perché non è possibile pensare che delegare ad altri che fino ad oggi hanno firmato appunto gli accordi che abbiamo sottoscritto possa vederci solo nel ruolo di agitprop che in qualche maniera sperano che qualche cosina cambi. Su questo, quindi, le prossime iniziative sicuramente andranno nella direzione che a questo punto dobbiamo far pesare gli scioperi che abbiamo fatto, l'aggregazione che c'è attorno a questa esperienza, la mobilitazione che c'è, la critica che è totale, perché al di là di quelli che hanno partecipato o non hanno partecipato, non c'è nessun lavoratore che condivide quell'accordo e nonostante le intimidazioni e le minacce, specialmente ai lavoratori neoassunti, a cui è stata addirittura intimato che se avessero scioperato il 13, cioè ieri, l'altro ieri, scusate, non gli sarebbe stata riconfermata la stabilità quindi nel rapporto di lavoro, siamo arrivati a superare, no, voglio dire, la partecipazione del primo sciopero, cosa che non era così facile, no, voglio dire, il primo sciopero di solito è
No,
di
no,
pancia,
anzi.
sciopera chiunque sull'incazzatura, intercetti chiunque. No, voglio dire, se arrivi a fare il secondo sciopero, che sei più del primo e ti sei strutturato, hai tutti i lavoratori che sono attenzionati, da noi in Emilia-Romagna hanno iniziato un giro di assemblee, le organizzazioni sindacali firmatarie, per cercare, no, voglio dire, di recuperare un minimo di rapporto con i lavoratori a fronte della trattativa che sta andando avanti. Io ho partecipato a tutte e due, anche se erano molto infastiditi, specialmente la CISL e l'Orsa, che su questa partita sono quelli che almeno da noi si stanno caratterizzando in negativo. Dentro questo tipo di situazione non c'era un lavoratore che non ponesse la questione del 10 gennaio e sistematicamente tutti gli interventi in queste assemblee sono stati di chiedere a queste organizzazioni sindacali che si esprimessero chiaramente su quell'accordo, trovando ovviamente il silenzio imbarazzato perché nessuno si voleva prendere la responsabilità di accollarsi un impegno che poi difficilmente sul tavolo potranno mantenere, visto che l'input nazionale è quello alla fine di assecondare questo progetto. Questo è un progetto che sostanzialmente punta allo smantellamento del settore, ci vorrà che il 10 gennaio è solo il primo step, per cui dentro questa situazione tutte le iniziative che oggi come oggi devono caratterizzarci sono quelle, insieme a tutti gli altri lavoratori, no, voglio dire, di rafforzare l'unità dei lavoratori della manutenzione in questo momento per riuscire a contrastare questo tipo di progetto che nel suo complesso potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quelle che si possono leggere nell'immediato.
Federico, William, volete aggiungere qualcosa?
No, io volevo solamente aggiungere dei passi che abbiamo fatto prima di arrivare agli scioperi, la raccolta firme che abbiamo fatto con Change, che prima William stava citando, che ha raggiunto ora quasi 4.000 firme, però quando ci siamo presentati a Roma dalle segreterie nazionali con la raccolta firme eravamo sulle 2.500 firme di colleghi ferroviari. E le abbiamo consegnate, come detto, alle segreterie nazionali e inviate anche queste per PEC alle segreterie dove non ci hanno fatto entrare. E poi ora stiamo portando avanti una raccolta firme cartacea perché diciamo che si attaccano un po' a tutto, quindi le firme digitali non hanno valenza perché possono essere condizionate. Quindi stiamo facendo una raccolta firme cartacea dei colleghi e siamo già a 2.450 firme. Quindi la prossima azione sarà anche di portare le firme cartacee alle segreterie nazionali per fargli capire che se quelle digitali non funzionano, forse quelle cartacee avranno un senso.
Certo. William, vuoi dire qualcosa anche tu?
Allora, sicuramente sì, le due petizioni sono state molto seguite. Diciamo che non c'è stata molta fatica a raccogliere le firme, non per un discorso che ovviamente è facile, ma perché comunque è un tema molto sentito e ovviamente ha raccolto proseliti. La cosa che diceva prima anche Alberto è che comunque il metodo subdolo che hanno usato non ce l'aspettavamo e essenzialmente voleva rafforzare questo. Tutti ci siamo sentiti, tra virgolette, assopiti dal fatto che appunto ci dicevano di stare tranquilli e poi il giorno dopo ti vedevi scritto l'accordo che magari eri contrario di voler vedere. Un'altra cosa che volevo aggiungere, forse se posso, allo sciopero è che loro ci dicono dovete fare il weekend perché motivi X, ad esempio regolarità della circolazione. Noi abbiamo fatto due scioperi e i treni sono andati, non si è fermato praticamente nulla. Questo cos'è per dire? Per dire che forse la nostra presenza, per fortuna, dopo non è così necessaria se hai un impianto, diciamo, che ti consente di non avere troppi guasti. Cioè, cosa vuol dire? Inutile che io sto qua H24, 7 su 7, se poi alla fine la causa dei ritardi, è magari imputabile al treno, al viaggiatore che non so, che magari quello sprovvisto di biglietto, cause di sicurezza, eccetera. Quindi penso che anche la dimostrazione sia stata questa, cioè il fatto di non avere la necessità di stare tutto il tempo sull'impianto.
Stefano?
Quindi questo è un po' il quanto.
Aspettate, aspettate, aspettate. Stefano, aspetta, facciamo rispondere al volo Federico a questa cosa perché loro due hanno parlato un pochettino di meno e poi ritorno su di te. Vai, Federico.
No, mi ricollegavo a William dandogli ragione dicendo che se una manutenzione è fatta bene con tutto quello che deve essere fatto, l'impianto funziona regolarmente e quindi confermavo quello che diceva. E allo stesso tempo
Perfetto.
volevo dire anche un'altra cosa, che la cosa che ha fatto incazzare ancora di più i colleghi non è tanto, cioè è l'accordo che è un accordo folle da fuori di testa, ma è non essere stati interpellati, il non essere stati coinvolti su questa cosa. Perché anche se fosse stato un buon accordo migliorativo, la gente si sarebbe incazzata perché non è stata interpellata. È tutto stato fatto come se loro fossero i nostri padroni che devono decidere per noi, quando in realtà il sindacato deve essere la mano del lavoratore che va a firmare, ad accordarsi, ma deve essere il lavoratore a decidere, non il sindacato sulla nostra pelle.
Certo. Stefano?
Sì, no, questo che diceva Williams, ha confermato Federico, cioè l'effettività di questo 10 gennaio, diciamo l'esigenza, chiamiamola così, l'esigenza padronale, manageriale del 10 gennaio, è quella di occultare, diciamo, la debolezza, la cagionevolezza della tenuta tecnica dell'infrastruttura ferroviaria dovuta a un decennio di smantellamento del potenziale produttivo di RFI in termini di manutenzione. Cioè, negli ultimi 10-15 anni RFI ha concentrato tutto su un progetto, diciamo, di rinnovo, di implementazione di tecnologie SCMT per la circolazione dei treni, perché hanno dovuto togliere il doppio macchinista alla guida dei treni, per esempio. Lì c'è stato tutto uno sforzo per cui la tecnologia implementa la sicurezza, l'essere umano non serve più, quindi dove prima lavoravano due, adesso lavora uno. Questo processo, diciamo, di velleitario, ideologico, no? Di piano industriale che ha puntato, diciamo, a una ferrovia robotizzata che funziona senza l'essere umano oppure con i minimi necessari, che loro hanno deciso che siano i minimi necessari, ha portato via via a una, come dire, una cagione dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria che loro vorrebbero oggi, come dire, risolvere prima di tutto verso l'opinione pubblica e la stampa che in qualche modo chiede conto degli impegni che RFI ha con lo Stato, nei contratti di servizio, eccetera, eccetera, la vorrebbero accollare con un giochino facile, perché del resto abbiamo detto le prove sono state fatte nel decennio, man mano che si attaccavano le condizioni di contrattuali, di tutela contrattuale, eccetera, eccetera, veniva meno anche la capacità produttiva, veniva meno la professionalità, veniva meno l'esperienza. Aumentava la penetrazione dell'impresa privata, quindi la banalizzazione, il meccanismo deregolamentatorio sugli orari di lavoro, sulle tutele contrattuali, eccetera, eccetera. E questo ha portato all'esigenza del 10 gennaio, che è sia un obiettivo storico padronale, che è quello dell'ultraflessibilità dell'organizzazione del lavoro, insieme al risultato di porla all'opinione pubblica in particolare, allo Stato committente, eccetera, eccetera, come panacea di un fatto che viene spacciato come naturale, che ci sono i guasti, dobbiamo garantire la sicurezza della circolazione, la regolarità, il diritto costituzionale, la mobilità, tutte queste cose devono, ricadono su un altro giro di vite. Ultima cosa che volevo dire, riguardo la prospettiva. Siccome l'accordo del 10 gennaio è come se fosse una sorta, diciamo, di testo costituente, no? Una costituzione che contiene le linee guida che devono informare poi la produzione normativa e quindi legislativa, normativa in questo caso, del settore per quanto riguarda alcuni aspetti contrattuali, quali orari di lavoro, articolazioni dei nastri di lavoro. I parlamenti di questa, diciamo, sanzione, di questa ratifica legislativa, quindi normativa, sono gli ambiti territoriali, le aziende territoriali di RFI, che sono 15 in Italia, che corrispondono più o meno alle regioni, alcune sono accorpate, e lì si va a decidere la messa a terra, come si dice, questo accordo con la ratifica delle RSU, ai sensi dell'accordo interconfederale sulla rappresentatività del 2014, 10 gennaio, guarda la capa. 2014, 10 gennaio 2014, 10 gennaio 2024, questa cosa mi viene sempre di sottolinearla, ma con delle RSU scadute da 6 anni. Questo è il fatto clamoroso che noi, come USB, stiamo ponendo all'attenzione anche, diciamo, del piano legale, ai sensi appunto del rispetto degli accordi interconfederali. Purtroppo non c'è una legge in Italia sulla rappresentanza, ci sono gli articoli costituzionali, poi c'è la. Non c'è una legge, c'è questo accordo interconfederale che in qualche modo norma il fatto della rappresentanza, ma anche ai sensi di questo noi riteniamo che l'RSU attualmente presente nelle aziende di RFI non sia legittimata a ratificare accordi che incidano così pesantemente poi su elementi contrattuali. Sai, fosse un accordo che dice ti do 100 euro in più, uno ci passa sopra e vai. Ma qui si tratta di smantellare tutele e quindi riteniamo che non ci sia legittimità, stiamo facendo una battaglia chiedendo che siano rinnovate le RSU al fine di poter casomai ratificare almeno legittimamente quello che intendono fare.
Certo. Sentite, una domanda flash vi faccio, proprio perché siamo in chiusura, quindi è proprio una domanda flash. Ma secondo voi, con un diverso governo, le cose potrebbero andare di... si tratta di un privato, quindi è chiaro che non parlo di un miracolo, però secondo voi ci potrebbe essere un atteggiamento diverso, un qualche sostegno con un diverso governo? È un po' una domanda retorica questa, eh? Fatemi cenno con la testa, con le mani, fatemela breve tutti quanti.
Negativo, negativo. Potrebbe andare anche peggio, guarda. Potrebbe anche andare peggio.
E questo ce la dice lunga. Sul potrebbe andare anche peggio con un altro governo, ce la dice lunga sulla situazione che viviamo in questo paese.
Poi,
Comunque,
sperando di essere smentiti dai fatti.
Sperando di essere smentiti, certo, non poniamo fede alla buona sorte. E io vi ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata quella con voi, soprattutto è importante, secondo me, poi il fatto, insomma, il nostro progetto come TV, come web TV, è proprio anche questo, di dare voce al 99% e quindi a persone come me, come voi, come i nostri spettatori che affrontano nella propria realtà la situazione socio-economica del paese, quella che avete raccontato poi, perché la vostra storia appunto è quella di migliaia di lavoratori che vi hanno mandato qui in qualche modo a rappresentarli. E io vi ringrazio, è stato molto importante insomma avervi qui, rimaniamo in contatto anche per futuri scioperi, per future cose assolutamente, contate su di noi, insomma sapete come contattarci, quindi abbiamo un filo diretto, siamo insomma interessati alla vostra causa e anzi ognuno di voi poi riporti la solidarietà di Ottolina TV, nei vostri luoghi di lavoro, ai vostri compagni in sciopero, cioè considerateci assolutamente con voi e riportate assolutamente il nostro supporto come redazione completo al vostro sciopero e alla vostra causa. Non mi rimane quindi che salutare i nostri spettatori che ci hanno seguito. Ricordo a tutti quanti di iscriversi al nostro canale, anche a quello in inglese, a tutti i social, seguiteci perché la TV del 99% sopravvive anche grazie al vostro supporto. Quindi è importante che vi iscriviate a questo canale, mettete pollice all'insù, guardate i video, insomma, aiutateci anche voi. E chi non ci segue è quest'oggi, diciamo, che cosa può essere? Uno che delocalizza fuori. Ciao, alla prossima!
Ciao.